Benvenuti all'ascolto della nuova edizione di Microsmeta Podcast Tecnologia, che da questo numero 9 tratterà un solo argomento in maniera approfondita, invece di presentare una rassegna di notizie come è avvenuto finora. Vi invito a visitare il sito del podcast aspspider.net/microsmeta, dove potrete trovare tutti i riferimenti ai filmati e alle fonti utilizzate per l'episodio. Questa volta particolarmente interessanti e complete, a mio avviso, oltre al link a garageband.com, dove potrete scaricare, se vorrete, la canzone della sigla Caribbean Soul degli Everyman, concessa dagli autori come liberamente utilizzabile nei podcast. Bene, dopo tutti questi preamboli, cominciamo. L'argomento che tratteremo e che mi è stato richiesto più volte dagli ascoltatori riguarda lo sviluppo dei robot antropomorfi coreani e giapponesi, che sembra proprio stiano per diventare, da qui a un paio di decenni, un business tanto importante quanto lo è stato finora quello dei personal computer. Il governo e le maggiori industrie della Corea del Sud valutano che gli enormi investimenti nella robotica entro il 2013 proietteranno il loro paese al terzo posto nello sviluppo di questa tecnologia, subito dopo il Giappone e gli Stati Uniti, aggiudicandosi una quota nel mercato mondiale del 15%. Per quella data prevedono che l'export dei prodotti relativi alla robotica supererà i 15 miliardi di euro, ma le aspettative dei coreani, letteralmente fissati per tutto quello che riguarda la tecnologia, non finiscono qui. Lee Ho-jin, attuale manager della Eugene Robot, prevede che i primi androidi domestici verranno prodotti nel 2010. Il vice direttore del Ministero per l'Informazione e le Comunicazioni, Lee Sang-on, si spinge addirittura oltre, affermando che, secondo le sue previsioni, entro il 2020 in ogni casa della Corea del Sud ci sarà un robot. Ma, tornando un po' con i piedi per terra, vediamo a che punto è lo sviluppo di queste macchine a 14 anni da questa fatidica data, restringendo però il nostro ambito di ricerca solo ai robot antropomorfi ed in particolare a quelli che tentano di replicare l'aspetto umano. Altrimenti entreremo in un territorio troppo vasto per essere trattato in un'unica puntata. Partiremo con quello che, dai filmati e dalle specifiche tecniche, sembra essere l'androide più evoluto, il giapponese Reply Q2, analizzando poi cosa propone la guerritissima concorrenza coreana con EverOne e Albert Yubo, ed infine cercheremo di capire come questo settore si evolverà nei prossimi anni. Nel 2003 fece la sua prima apparizione un androide particolare, perché, invece di ricordare i mostri d'acciaio dei film di fantascienza degli anni 50 o dare sfoggio dei propri muscoli e mostrare una notevole propensione alla violenza come nei film di Terminator, aveva le sembianze di una dolce fanciulla giapponese. Il suo nome era Actroid. In marzo l'automa venne presentato al World Exposition di Aichi. Nel luglio 2005 fu presentato dalla Università di Osaka, in collaborazione con la Kokoro Incorporate, un nuovo androide femmina, di una bellezza particolare ed un realismo inquietante. Reply Q1 aveva ancora una volta l'aspetto di una donna d'origine asiatica. Il suo viso era mosso, come anche le sue braccia, le sue mani ed i suoi polmoni che simulavano il respiro, da una trentina di pistoni pneumatici. Il professor Hiroshi Ishiguro dell'Università di Osaka a quel tempo affermava: «Le persone dimenticano che si tratta di un robot mentre comunicano con lei. Evidentemente potete facilmente vedere che Reply Q1 non è umana, ma incoscientemente noi reagiamo come se si trattasse di una donna reale». Questo progetto allora non era che all'inizio, ma stava rapidamente ampliandosi e differenziandosi, visto che Reply Q1 aveva anche una sorellina che riproduceva le fattezze di una bimba di 5 anni, di nome Reply R1. In seguito ha fatto la sua apparizione Reply Q2, Questa nuova versione è ancora più reale grazie ad un ventaglio sconcertante di espressioni facciali ed a un più grande numero di movimenti possibili per ogni parte del viso, in particolare le pupille e gli occhi. Per essere sinceri, i movimenti della colonna vertebrale sono ancora un po' meccanici, ma potranno essere migliorati. Come è possibile vedere nei filmati, Reply Q2 reagisce se la si sfiora, rispondendo addirittura per le rime agli interlocutori un po' troppo aggressivi. Purtroppo, anche questa seconda versione per il momento non è in grado di alzarsi e camminare. Questo sarà il nuovo traguardo da raggiungere per i ricercatori intenti a realizzare la nuova versione Reply Q3. Ma, come dicevamo all'inizio, mentre i ricercatori giapponesi, partiti per primi, cercano in tutti i modi di mantenere il loro indiscutibile primato, anche la Corea del Sud svela al mondo i propri androidi. Iniziamo da EverOne, un androide dalle fattezze umane femminili, capace di esprimere vari stati d'animo grazie all'uso di ben 35 micromotori che simulano i muscoli facciali. L'annuncio dell'esistenza di EverOne, sigla che combina il primo nome umano che troviamo nella Bibbia, Eva, con la R di robot ed il numero di versione 1, è stato dato dalla Division for Applied Robot Technology presso il KITEC, Korean Institute for Industrial Technology, di Ansan, città situata appena a sud di Seoul. Dopo l'annuncio ufficiale, il ministro del Commercio, Industria ed Energia ha addirittura invitato 60 bambini alla Kyuk Moon Wa Oek Wan di Seoul. Nel caso ci voleste andare, vi consiglio di segnarvi il nome, per saggiare la loro reazione, visto l'interesse che questa tecnologia da sempre riscuote nei bambini, ed in particolare in quelli asiatici, fin dai tempi di Gigerobò, essendo essi letteralmente divoratori di cartoni animati in cui i giganti di acciaio costituiscono uno dei filoni maggiori. Saranno poi i bambini i futuri fruitori di questa tecnologia, ed è quindi opportuno, come lo è ora, favorire l'uso del computer fin dalla più tenera età, che vengano al più presto messi in contatto con questo nuovo mondo ancora tutto da costruire. Ma torniamo a questo interessante androide, che ha il viso ed il corpo di una donna asiatica di 20 anni, è alto 1,60 m e pesa 50 kg. EverOne sa muovere la parte superiore del corpo, braccia e mani, ed esprimere felicità, rabbia, tristezza e meraviglia. La sua pelle è un guscio di silicone ed è molto simile alla pelle umana. I 15 sensori posti nella testa le consentono di interpretare i movimenti del viso di un interlocutore e seguire il movimento di qualunque cosa si avvicini a lei. EverOne riconosce anche 400 parole e sa intrattenere una semplice conversazione. Il robot può essere utilizzato per fornire informazioni nei grandi magazzini e nei musei e per leggere racconti ai bambini. Può avere funzioni educative e di intrattenimento, ha rivelato il ricercatore della KITEC Baek Moon Ong, componente del team che ha realizzato il robot. Ma questo androide, come del resto la cugina giapponese Reply Q2, è ancora incapace di muovere la parte inferiore del proprio corpo. EverOne, che avrà una visione migliorata ed una maggiore capacità di esprimere emozioni, potrà stare sia in posizione eretta che seduta e muovere tutte e quattro gli arti, e farà il suo debutto per la fine del 2006. Ma per avere un assaggio delle future capacità di movimento di questo androide è necessario effettuare un'operazione alla Frankenstein, analizzando soprattutto le capacità deambulatorie dell'altro progetto coreano che adesso prenderemo in considerazione, ed immaginando un nuovo androide che combini le caratteristiche di entrambi, ovvero aspetto umano quanto più reale possibile e capacità di muoversi, camminare, correre e ballare su due gambe. Il nome che i ricercatori coreani hanno dato al robot del secondo progetto è Albert Yubo. Albert Yubo è stata una vera star all'ultimo APEC, Asia Pacific Economic Cooperation in Corea del Sud. Questo robot, replica meccanica del genio Albert Einstein, ha avuto addirittura gli onori di un incontro con George Bush, questa volta quello vero. Anche lui è frutto della ricerca finanziata dal governo coreano, che ha scelto 30 società ed un migliaio di ricercatori universitari, dando loro il compito di tracciare le linee di sviluppo, non solo tecnologico, del paese per i prossimi 20 anni. E così l'inventore di Yubo, Yun Ho-ho, direttore della Humanoid Research Center del KAIST, è diventato un mito per i coreani. Ahimè, penso alla differente mentalità dei loro politici rispetto a quelli italiani, che non destinano neanche l'1% del PIL alla ricerca in generale, per non parlare della robotica, e alle ditte private che invece di creare ricchezza in Italia attraverso l'innovazione stanno pensando semplicemente di trasferire le loro fabbriche in Cina e India. Ma torniamo ad Albert Yubo. Alto 1,37 m per una sessantina di chili, a differenza di sua sorella Ever One, può effettuare un gran numero di movimenti, come danzare, camminare, stringere le mani, eccetera, oltre naturalmente a disporre di riconoscimento vocale e visuale che gli permettono di intrattenere forbite discussioni con chi ha la fortuna di incontrarlo. Oltre a dare un'idea di come i suoi arti inferiori, una volta miniaturizzati, potranno entrare a far parte del progetto Ever One, le immagini dell'androide, disponibili, come ripeto, sul sito aspspider.net/microsmeta, evidenziano le notevoli capacità espressive di Albert Yubo. Devo dire, veramente incredibile anche nella somiglianza per quanto riguarda i tratti del viso con il vero Einstein. A parte la testa, però, il resto del corpo non riproduce ancora la forma umana, anche se i movimenti degli arti superiori e le capacità deambulatorie sono già notevoli e ricordano da vicino quelle di Asimo, il robot costruito invece dalla Honda. Sembrerebbe quindi che gli scienziati coreani abbiano suddiviso i due ambiti di sviluppo fra questi due androidi, privilegiando in Ever One la simulazione dell'aspetto umano e in Albert Yubo la complessità dei movimenti e la naturalezza dello sguardo e dell'espressione ammiccante, in attesa di poter unificare questi due elementi una volta che i motori utilizzati abbiano raggiunto la perfezione funzionale e soprattutto il giusto livello di miniaturizzazione. Ma dopo aver fatto il punto sulla situazione presente e su quella prossima avventura, dobbiamo chiederci cosa dobbiamo aspettarci per il futuro un po' meno prossimo, diciamo tra una decina di anni? Iniziamo da un'analisi sulla loro capacità di muoversi nell'ambiente circostante. Un'idea ce la possono dare i robot antropomorfi come Asimo della Honda, ma soprattutto Kurio della Sony, che hanno raggiunto ottime capacità motorie, ma non assomigliano propriamente ad esseri umani, soprattutto per via delle dimensioni e proporzioni del corpo. Asimo è alto 1,20 m, con arti e corporatura troppo massicci per essere rivestito con un guscio di silicone e sembrare un essere umano. Sa camminare, salire e scendere le scale e rimanere stabile quando muta la pendenza del terreno, ma ancora non ha un'andatura realmente umana. Curio, invece, si comporta meglio pur avendo le dimensioni di un giocattolo, perché in realtà non lo è affatto. È in grado di muoversi usando una camminata dinamica. Vediamo cosa significa. Adottando la camminata statica, un robot tiene il suo centro di gravità nella zona di stabilità, ovvero quando il robot si appoggia su di un solo piede, il suo centro di gravità ricade sulla pianta di quel piede, mentre quando si poggia su due piedi, il centro di gravità ricade in un'area al centro dei due piedi, costringendolo a camminare relativamente lento. Adottando la camminata dinamica, invece, il centro di gravità non è limitato alla zona di stabilità, ma si muove spesso al di fuori della zona di stabilità, mentre il robot cammina, ed è proprio così che fa un essere umano. Il metodo di controllo del movimento di Kurio è basato sullo Zero Moment Point, ovvero il punto dove le forze di gravità ed inerzia che lavorano sul robot combinate fra loro, intersecano con il suolo. Il sistema di controllo coordina i movimenti di Kurio così che il suo Zero Moment Point è sempre dentro la sua zona di stabilità. Questo sistema consente di percepire anche la pressione sotto le suole dei piedi ed avvertire lo spostamento del corpo del robot, determinando le condizioni della superficie dove il robot sta camminando ed adattandosi ai mutamenti dell'ambiente circostante. Usando un sistema di controllo dei movimenti olistico che determina il movimento del robot basato su questi dati, Kurio è in grado di muoversi dinamicamente e stabilmente. Cammina, corre, sale e scende le scale, sa rialzarsi dal suolo e mostra doti da acrobata prodigandosi in funamboliche capriole. Inoltre, risponde alle pressioni di forze esterne adattando la posizione del corpo per contrastarle e rimanere in equilibrio. Ebbene, tutte queste caratteristiche del controllo del movimento dovranno essere replicate in grande nei prossimi anni, facendo sì però che la fisionomia dell'androide sia quanto più vicino possibile a quella di un essere umano. E dopo aver completato questa breve analisi delle caratteristiche principali che dovranno avere gli androidi della prossima generazione, passiamo ora ad un'analisi delle future capacità di interagire con l'ambiente circostante, che tutti questi robot già hanno per il momento in una versione rudimentale, ma che dovrà essere molto perfezionata nei prossimi anni, quando dovranno rendersi realmente utili nei lavori cui verranno preposti, perché se finora vengono utilizzati prevalentemente nelle esibizioni per intrattenere un pubblico ancora non molto esigente, domani dovranno svolgere mansioni relative alla sicurezza, all'assistenza agli anziani, ai disabili e ai bambini, ben più delicate per le quali un errore di funzionamento potrebbe far correre grandi rischi oltre a minare la fiducia e le aspettative di quanti, per primi, oseranno sperimentare queste tecnologie. Vediamo quindi quali sono le caratteristiche fondamentali che dovranno assolutamente avere per reagire in maniera efficace in presenza di stimoli esterni. Visione stereoscopica per permettere al robot di determinare la distanza degli oggetti che vede comparando le immagini di due microtelecamere inserite negli occhi. Attraverso l'analisi delle immagini è possibile riconoscere fisionomie di volti ed oggetti precedentemente archiviati. Microfoni direzionali per determinare la provenienza e la tipologia dei suoni, analizzando le forme d'onda e determinando se si tratta di voce umana o di un semplice suono. I programmi di riconoscimento vocale sono ormai arrivati ad un tale livello di perfezione da poter facilmente distinguere fra voci diverse con un ottimo grado di accuratezza. Rilevamento degli ostacoli, sempre grazie alle telecamere stereoscopiche, per determinare attraverso la percezione tridimensionale se un oggetto può essere evitato aggirandolo o creando una mappa mentale del territorio. Rilevamento di eventuali pericoli attraverso sensori in grado di percepire e riconoscere gli odori oppure il calore. Intelligenza artificiale. Coordinando il riconoscimento vocale, visuale e la sintesi vocale, già oggi è possibile gestire dialoghi anche complessi e proporre una infinità di reazioni a seconda delle circostanze, simulando un comportamento umano molto realistico. Non siamo ancora alla perfezione dei replicanti del mitico Blade Runner, tratto dal romanzo di Philip Dick, che per essere individuati dovevano essere sottoposti ad un sofisticatissimo test emozionale, ma di versione in versione gli androidi giapponesi e coreani stanno rapidamente migliorando. Grande autonomia operativa. Uno dei limiti attuali è il notevole consumo energetico che fa sì che più il robot è grande e ha bisogno di potenza per le sue funzioni o mansioni, più la ricarica delle batterie deve essere frequente. Una soluzione in futuro potrebbero essere le batterie a celle di idrogeno, ma i prototipi attuali sono ancora troppo pesanti e poco efficienti. Autonomia decisionale. Ovviamente questo è il sogno di tutti i ricercatori. Un androide in grado di muoversi prendendo da solo delle decisioni, di riconoscere l'ambiente e gli elementi circostanti integrando tutti gli elementi sopracitati ed in grado di svolgere dei programmi sofisticati senza dover ricorrere all'intervento umano. Per consentire l'autonomia decisionale sarà però necessario definire un'etica comportamentale dei robot. Ebbene sì, siamo arrivati forse all'elemento più fantascientifico che ricorda da vicino le tre regole di Asimov inventate 60 anni fa e che, nella sua fantasia, tutti i robot avrebbero dovuto rispettare. Realmente, anche se potrebbe sembrare uno scherzo, i membri del European Robotics Research Network, EURON, hanno già identificato 5 aree principali che dovranno essere prese in seria considerazione prima che i robot intelligenti, indipendenti e potenzialmente pericolosi potranno lasciare le linee di produzione per occuparsi degli esseri umani. Queste sono affidabilità, sicurezza, privacy, tracciabilità ed identificabilità, in modo che gli scienziati potranno tenere traccia delle loro creazioni ed essere sicuri che i dati acquisiti dalle macchine nella loro interazione con le persone saranno usati solo per gli scopi prefissati. Curiosamente, la guida operazionale degli scienziati sembra prendere anche in seria considerazione quelle che potranno essere le relazioni amorose tra gli androidi e gli umani, prevedendo che tra 5 anni potrebbero essere già disponibili i primi robot concepiti per questo scopo. Vabbè, se mai l'umanità arriverà ad un tale crepuscolo, speriamo almeno che le entrenoise elettroniche avranno l'aspetto della graziosa ma algida Replier QX, piuttosto che del sempre disponibile e voglioso Albert Yubo. E con questa battutaccia vi saluto dandovi appuntamento al prossimo episodio di Microsmeta Podcast Tecnologia, che non avrà più una cadenza prestabilita, ma verrà registrato non appena ci sarà un argomento particolarmente interessante da trattare approfonditamente. Vi invito ancora ad inviarmi email con commenti, suggerimenti e critiche all'indirizzo alemor64@hotmail.com e a frequentare il blog Digital World disponibile al sito aspspider.net/microsmeta. Ciao a tutti!